l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200213.
Ragazzi, oggi è la grande giornata della finale di Europa League tra Bayer Leverkusen e Atalanta. Oggi siamo tutti quanti col fiato sospeso in attesa di quella che sarà una sfida tutta quanta da vivere, da seguire con grande emozione, grande trepidazione. Ci saranno dei ritorni, quello di Scamacca intanto, out invece De Roon, sapete anche molto bene di quelle che sono state lo striscione che gli è stato fatto trovare praticamente sotto casa, ed è stato veramente una carezza all'anima per un giocatore che ha dato veramente tanto all'Atalanta. Però spesso le storie di calcio raccontano anche un po' di questi eventi, di questi momenti in cui magari i giocatori che ti danno tanto poi mancano l'appuntamento finale. Mi viene in mente per esempio Pavel Nedved, dopo una partita sontuosa contro il Real Madrid si fece ammonire e saltò la finale tutta italiana contro il Milan di Manchester. Insomma, tanto da raccontare, tanto da vivere. E Leverkusen che è alla ricerca di record su record, imbattuto da 51 partite, un record che ha tutte le intenzioni poi Xabi Alonso anche di mantenere intatto. Appuntamento alle 21 all'Aviva Stadium di Dublino, dove batteranno tanti cuori, sicuramente anche quello nostro e quello del direttore Xavier Cobelli che abbiamo in ascolto. Ciao direttore!
Buongiorno Vincenzo, buongiorno agli ascoltatori. Beh, decisamente questo è il giorno dei giorni. Nei 117 anni di storia dell'Atalanta è davvero uno strepitoso appuntamento per l'Atalanta e per il calcio italiano, perché ricordiamo che qualora la squadra di Gasperini riuscisse a sollevare l'Europa League, 6 diventerebbero le squadre tricolori in lista nella prossima Champions League.
Sì, ma soprattutto io mi concentrerei proprio su quella che è l'emozione invece di Bergamo, di tutta Bergamo, l'Atalanta che può vivere una sessione importante. Io però ho sempre quell'immagine in testa, direttore, che secondo me da qualche parte nel cielo c'è il buon mondo con la sedia in piedi, con la sedia in mano alzata che aspetta di festeggiare questa Atalanta, no? Perché è un po'... ti porta anche un po' nella galleria dei ricordi una partita come questa per l'Atalanta, quando tu insomma ti trovi a ripercorrere la storia dell'Atalanta.
Certamente sì, anche perché sai, questa è una squadra che ha unito generazioni di tifosi neroazzurri, perché il pensiero corre alla storica semifinale con il Malina, il Coppa delle Coppe, anno 1988, che non si concluse purtroppo con un verdetto negativo, ma in questi 36 anni è entrata nella leggenda, nel racconto di padre in figlio, di ciò che accadde sia in Belgio sia poi nella gara di ritorno a Bergamo. La finale di Dublino evidentemente collega con un invisibile filo d'acciaio della memoria queste due tappe fondamentali nella storia di un club come l'Atalanta, che 4 anni e mezzo fa occupava la posizione numero 104 nel ranking UEFA, oggi è la numero 19 davanti a squadre come Benfica e Arsenal, credo di aver detto tutto.
Sì, assolutamente. Recupera Kolasinac, è molto importante, recupera e partirà quindi dal primo minuto con Jim City. Il dubbio riguarda invece l'impiego di Ien o Scalvini, Ien che ha sofferto molto nella finale di Coppa Italia, Vlahovic, Scalvini che è pronto eventualmente a fare la sua parte, potrebbe giocare anche a centrocampo, Zappa, Costa e Ruggeri favoriti sulle fasce. L'interrogativo resta su come gestire anche l'assenza del capitano in mediana, no? Di De Roon. Il piano A porta all'arretramento di Pasalic con Ederson, così De Catelere e Miners agirebbero poi alle spalle appunto di Scamacca. L'alternativa è fuori il croato, dentro Lukman con Kupo-Meiners, che a questo punto andrebbe a giocare in mediana. Quale sarà secondo te lo schieramento che sceglierà Gasperini e quanto è diventato importante col tempo, e magari lo si è visto anche, poi ci torniamo, nella finale di Coppa Italia, la presenza di Scamacca nello scacchiere di Gasperini e della Tampa?
Molto importante, l'abbiamo visto e detto bene, abbiamo capito quanto sia pesata per l'Atalanta l'assenza di Scamacca, squalificato in occasione della finale di Coppa Italia una settimana fa con la Juventus, e quanto invece sia prezioso l'apporto del centravanti della nazionale. Lo abbiamo visto subito anche in occasione della successiva partita di campionato. A De Ketelaere sono bastati 2 minuti, è subentrato prima della ripresa per andare in gol e per ribadire una volta di più su assist di Scamacca quale sia l'intesa con l'attaccante ex West Ham. È vero anche che c'è la tentazione del tridente con Lukman e De Ketelaere dietro appunto a Scamacca, ma sai, qualunque sia la scelta finale di Gasperini, che apprenderemo dall'altoparlante nella Viva Stadium, sappiamo bene quali siano e quante siano le alternative che in corso d'opera il tecnico nero-azzurro possa adottare. Quindi è evidente che, avendo a disposizione un organico qualitativamente e quantitativamente elevato, qual è stato quello che gli ha permesso di reggere il peso di un ciclo che è cominciato alla fine di febbraio, che ha visto praticamente Atalanta in campo ogni 3 giorni tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, ebbene, le alternative non mancano. Certamente una cosa è fuori discussione, cioè l'atteggiamento tattico che l'Atalanta assumerà di fronte ad una squadra che a sua volta ama cercare di imporre il proprio gioco. Quindi i presupposti per una partita spettacolare ci sono tutti.
Sì, sì, assolutamente. Dopodiché, ecco, adesso è bene concentrarsi sul presente. Poi si penserà naturalmente al futuro. Gasperini, insomma, ha lasciato capire che se proprio uno deve lasciare con una vittoria. Ha dato un indizio o non lo leggi come tale?
No. No, non lo leggo come tale. Conoscendolo non lo leggo come tale, perché è evidente che tutti i suoi pensieri siano concentrati sul Bayern. Ricordiamo anche che l'Atalanta vivrà l'appendice del campionato con la Fiorentina il 2 giugno. E quindi presumo che tutto venga rimandato alla conclusione della stagione. Ma sai, la situazione è molto chiara. Sul tavolo c'è un contratto in essere fino al 30 giugno 2025 che lega Gasperini all'Atalanta, e sarebbe la 9ª stagione consecutiva. E la proposta dell'Atalanta stessa di prolungamento fino al 2026, con opzione addirittura sul 2027. Come il presidente Percassi ha rimarcato in calce alla qualificazione, alla finale, è evidente che toccherà a Gasperini decidere che cosa intenda fare, ma in questo momento è l'ultimo dei pensieri sia del tecnico sia della società, per motivi molto comprensibili.
È il primo invece dei pensieri di Laurentiis, o ci sono altre priorità? Perché anche lì continuano a girare nomi su nomi su nomi su nomi. Vabbè, Conte prima c'è, poi ha firmato, poi si defila, poi non c'è, poi chissà. Nel frattempo però Gasperini è al primo posto, ma Pioli è già pronto, però ancora bisogna capire italiano, attenzione ad altre soluzioni, poi c'è Domenico Tedesco. Insomma, è chiaro che da una parte si può parlare di confusione, da altre parti, come mi piace dire a me, a volte la vendono la confusione anche per mascherare un po' quelli che sono gli obiettivi. In questo caso è una confusione sistematica, una confusione e basta, e soprattutto è il primo pensiero nella testa di De Laurentiis.
Ma sai, io credo che quando si arriva alla conclusione della stagione che rompa il mercato dei giocatori e degli allenatori alla ribalta, no? Non ci sono dubbi. Tra l'altro poi questa sarà una campagna estiva che formalmente inizierà il 1 luglio, ma in realtà c'è l'Europeo che scatta il 15 giugno, e sappiamo bene quanto rassegni di questa importanza, siano essere l'Europeo o il campionato del mondo, consentano a livello di scelte di giocatori di ampliare la gamma delle alternative a disposizione di ogni società e del loro portafoglio. Ciò detto, non sottovalerei nemmeno la variante De Zerbi, perché l'addio consensuale che il tecnico italiano ha dato al Brighton, oltre a riaprire le ipotesi e congetture su un suo possibile futuro sempre in Premier League, ma c'è anche una possibile variabile italiana. Sai, De Zerbi ha fatto molto bene in questo biennio al Brighton, soprattutto nella prima stagione. Poi l'estate scorsa ci sono state cessioni eccellenti che fatalmente hanno inciso sul rendimento della formazione inglese, che comunque ha guadagnato una situazione di tranquillità con largo anticipo a metà classifica della Premier. Quindi francamente in questo momento c'è anche la questione di Thiago Motta, come chi ci segue conosce molto bene. C'è la grande festa in programma a Bologna oggi per la storia qualificazione alla Champions, c'è domani un incontro con Saputo che potrebbe risultare decisivo per capire quali siano le intenzioni del tecnico, perché il Bologna ha ribadito a più riprese quanto desidererebbe continuare il rapporto con l'allenatore che ha portato i Fessini in Champions League. Diciamo che il mercato degli allenatori è soltanto all'inizio.
Sì, è soltanto all'inizio, anche se abbiamo ancora nella testa qualcuno che è andato via. Io poi ne parleremo di Massimiliano Allegri, sono d'accordo con molte visioni che hai avuto tu, direttore, e dopo le voglio condividere con te. Però oggi è un'altra giornata importante, perché è una giornata in cui in casa Inter bisogna pensare al futuro. Di fatto finisce la proprietà Zhang, l'Inter è praticamente americana, passa a Oaktree, in giornata arriverà anche il comunicato di Oaktree, eccetera. Io ti chiedo, direttore, Generalmente ho sentito un po' tutti opinionisti, tutti molto tranquilli, qualcuno dice forse addirittura meglio. Siamo così sicuri del futuro dell'Inter o è tutto ancora da decifrare? Mi spiego, non che fallisca o non fallisca, ma quali sono le intenzioni di Oaktree? Sono chiare, si va avanti così, investimenti eccetera, oppure magari verrà poi chiamato naturalmente Marotta e gli verrà spiegato che ci sarà un progetto magari diverso da quello che i tifosi si aspettano e soprattutto congelati i rinnovi significa che?
No, ma guarda, io credo che intanto sia da escludere in maniera totale e assoluta un'ipotesi, l'ipotesi più negativa, cioè del fallimento. Ma quale fallimento?
No, no, quello no, quello no, quello no.
Diciamo. Qui stiamo parlando di una delle più importanti fonti di investimento in azione sul mercato internazionale. È evidente che, l'ho ricordato anche il presidente del CONI, Giovanni Malagò, quando si va per certi mari, cioè quando si incontrano proprietà che sono di fondi di investimento, bisogna mettere in preventivo che ci possano essere dei cambi di proprietà. Ma in questo momento la situazione è assolutamente chiara ed era giusto che si arrivasse a questo chiarimento, che non si scollinasse oltre la data del 22 di maggio, perché doveva essere quella del 20, poi c'è stata la festa nazionale in Lussemburgo che ha procrastinato di 24 ore tutto quanto è accaduto e quanto la cronaca ci sta raccontando. È evidente che il punto, la persona, il protagonista e la garanzia assoluta del presente e del futuro dell'Inter si chiami Beppe Marotta. Tant'è vero che l'ultimo regalo di Steven Zhang è stato quello di prolungare in tempi non sospetti i contratti di Marotta, di Ausilio, di Antonello, di Bacinè. Quindi è evidente che ci sarà una continuità di gestione e dopodiché il fondo di investimento Oaktree potrebbe ricalcare il copione a suo tempo seguito da Elliott, il fondo che rilevò il Milan dalla proprietà cinese e che poi ha ceduto il Milan a Red Bull. Però per quanto concerne l'immediato è evidente che è un Inter che grazie alla politica e alla strategia e ai risultati del lavoro di Marotta, di Ausilio, di Antonello e di Bacin, dal punto di vista tecnico e dal punto di vista anche del risanamento dei conti, ha imboccato la strada virtuosa ed è evidente che i risultati ottenuti in questi anni dalla gestione di Simone Inzaghi, a cominciare dalla finale di Champions League, dall'ultima campagna di Champions League, dalla prossima campagna di Champions League, dalla certezza della partecipazione al prossimo mondiale per club, che significa per un combinato disposto la rassicurazione e l'assicurazione di incassare almeno 100 milioni di euro, tutto questo concorrerà a delineare un quadro che vedrà sicuramente l'Inter dal punto di vista societario intanto registrare un nuovo consiglio di amministrazione, poi vedremo chi sarà nominato presidente, si parla molto di Zanetti in questo caso. Dal punto di vista operativo la figura di Marotta, che non a caso l'altro ieri sera durante la festa di celebrazione del 20° scudetto, quando gli è stato chiesto se dopo il 2027, quando va a compilarsi 70 anni, volesse continuare, ha detto perché no. Quindi è una figura questa che rassicura e garantisce il presente e il futuro dell'Inter, cinesi o americani che siano i proprietari.
Dopodiché chiaramente tutto verrà spiegato in maniera molto chiara in brevi tempi, perché oramai c'è il passaggio di proprietà e poi dopo evidentemente ci saranno nuovi comunicati, anzi già oggi è previsto un comunicato e verrà spiegato più o meno tutto. Comunicato molto cattivo, molto duro, quello di neanche una settimana fa, venerdì, nei confronti di Massimiliano Allegri da parte della Juventus. L'addio era più o meno da mettere in conto. Le reazioni, per certi versi sicuramente esagerate da parte di Massimiliano Allegri, avrebbero portato probabilmente a uno scontro. La mancanza totale però di riconoscimento di quello che è stato comunque il lavoro fatto da Massimiliano Allegri, non parlo del passato che era già stato riconosciuto, ma comunque di una coppa vinta e di una stagione, quella scorsa vissuta veramente da solo contro tutti, è mancata e probabilmente quella è l'assenza più importante all'interno di un comunicato che fa molto rumore e sa molto di ingiustizia anche sotto certi punti di vista nel tipo di saluto. Poi il saluto ci sarebbe stato, però c'era modo e modo forse, direttore. Si discute molto su questo.
Sono d'accordo, sono perfettamente d'accordo con te, Vincenzo, con quelle 8 righe in cui genericamente si parla di finale di Coppa Italia, come se la Juve l'avesse persa o non l'avesse giocata. Ma capisco, e abbiamo ribadito in tutte le salse, la negatività del comportamento di Allegri durante e dopo la finale di Coppa Italia. E su questo mi pare che ci sia stata concordanza di giudizio. Ciò detto, nel momento in cui congedi, peraltro sempre di venerdì 17 maggio, che è una data credo che Allegri aborrirà in futuro per qualunque evenienza della sua vita. Concedi il tecnico che nell'arco di due cicli complessivi 8 anni ha portato 12 trofei allineati nella bacheca del Jay Museum, tra i quali 5 scudetti consecutivi, 4 Coppa Italia consecutive più la quinta vinta la settimana scorsa, 2 Supercoppe di Lega, e ha portato comunque la squadra anche a 2 finali di Champions League, e non scrivi nemmeno un grazie, cioè non nemmeno una parola di riconoscenza. Questa è una cosa di una freddezza assolutamente inaccettabile. È un peccato di ingratitudine, tant'è vero che conferma la mia impressione dal tuo osservatorio privilegiato. Mi pare che le reazioni dei tifosi siano state molto solidali nei confronti di Allegri.
Sì, addirittura si sono molto avvicinati all'allenatore anche coloro i quali erano gli Allegri out che l'attaccavano, perché più che altro gli hanno visto una reazione di difesa della Juventus intanto, e poi hanno tutti condannato naturalmente l'aggressione verbale a Guido Vaciago, dopodiché però hanno riconosciuto i Massimiliano Allegri uno che meritava qualcosa di diverso. Peraltro l'hai sentito bene sicuramente anche tu in curva a Bologna, i tifosi più volte hanno inneggiato proprio a Massimiliano Allegri, riconoscendone il ruolo e tutto quanto il resto e l'importanza anche del lavoro fatto. Quindi sicuramente i tifosi paradossalmente si sono, con questa reazione della società, avvicinati un po' più ad Allegri, allontanati un po' più dalla società, alla quale poi resteranno naturalmente legati perché alla fine tifano per la Juventus. Juventus che è pronta ad abbracciare, credo, Thiago Motta, ci siano pochi dubbi su questo ormai. Ti chiedo, insomma, questo passaggio di consegne, questo abbraccio stretto Thiago Motta Montero è stato un po' una sorta di benvenuto che è stato dato a un allenatore che però, ricordiamolo, dovrà lavorare in un ambiente non facile. Non è che arriva Mago Merlino, arriva un allenatore molto bravo che però dovrà lavorare molto, al quale dovrà giunto di offrire tanti ricambi e rinforzare un po' una rosa che va puntellata.
Beh, questo lo capiremo nei prossimi giorni. Certamente che sia Thiago Motta, o qualora il tecnico dovesse decidere di rimanere a Bologna, un altro allenatore di gran vaglia, è chiaro che la prossima sarà la stagione del rilancio in grande stile della Juventus. Molto dipenderà dalle scelte di mercato, dalle operazioni in entrata, da quelle in uscita, dalla definizione di alcune posizioni in primis, anche dal punto di vista esclusivamente cronologico, perché il suo contratto scadrà il 30 giugno, con quello di Rabiot, fedelissimo di Allegri. Però è evidente anche che Giunta sia perfettamente consapevole della difficoltà del suo lavoro, ma quel contratto quinquennale firmato un anno fa contemplava anche questo tipo di difficoltà. D'altra parte stiamo parlando di uno dei migliori dirigenti del calcio italiano, che in 8 anni ha costruito il fenomeno Napoli, culminato con la conquista del terzo storico scudetto partenopeo. Dopodiché, quando è andato via da Napoli, mi pare che i contraccolpi siano stati molto pesanti.
Direi proprio assolutamente di sì. A proposito di Napoli, è stata la prima giornata ieri, quella di, poi ci andiamo a leggere un po' di messaggi ai nostri amici che ti scrivono, è stata la prima giornata di Manna al Napoli. Che lavoro gli aspetta? Soprattutto con quale presidente?
Ma sai, Manna è uno dei dirigenti sportivi emergenti nel nostro calcio, 35 anni, ha fatto una scelta molto significativa, molto impegnativa, molto qualificante. Se avesse voluto, sarebbe voluto rimanere tranquillamente quale braccio destro di Giuntoli. È anche, come dire, curioso questo via vai sull'asse Napoli-Torino di dirigenti. Prima ancora c'era stato l'approdo via Chelsea di Sarri, quindi sì, sì. C'è questo legame che evidentemente si rafforza anche sull'arrivo a Napoli di Manna, e così come l'incipiente arrivo a Torino di due preziosi fidati collaboratori di Giuntoli durante l'epopea napoletana del direttore sportivo bianconero. Ciò detto, è un lavoro molto importante quello che attende Manna. Il suo, tant'è vero che non ha perso tempo, 9 ore è rimasto in sede insieme al consigliere delegato Chiavelli. La prima cosa che ha fatto è l'incontro con l'agente di Meret per definire ovviamente la posizione e il futuro contrattuale del portiere partenopeo, così come sono già all'ordine del giorno incontri con i giocatori, i rispettivi agenti che hanno un contratto in scadenza quest'anno o l'anno prossimo. È evidente che Manna sia consapevole del lavoro che l'attenda, ma soprattutto sarà importante per il Napoli fare scelte chiare e evitare nuove invasioni di campo. Il presidente deve fare il presidente, il direttore sportivo il direttore sportivo, l'allenatore, perché altrimenti succede quello che è successo in questa stagione.
Assolutamente, quindi questo va messo in conto. Intanto mi segnalano, lo potete trovare come ultima ora un po' ovunque è arrivato il comunicato ufficiale di Oaktree, che diventa nuovo proprietario dell'Inter. Quindi oggi si chiude ufficialmente l'era Zhang. Come ti senti di sintetizzarla, direttore, negli aspetti positivi e negativi?
Guarda, negli aspetti positivi certamente non si può dimenticare come dall'avvento di Suning alla proprietà, al vertice dell'Inter, questa società abbia conquistato sul campo 7 trofei. Non stiamo parlando di quisquilie, stiamo parlando di titoli che hanno consentito alla società nero-azzurra di riprendersi il suo posto al vertice del calcio nazionale e di riguadagnare una finale di Champions League in seguita per 13 anni. Quindi quel miliardo speso dalla proprietà Suning quando ha sceso al vertice dell'Inter, lì a ricordare gli sforzi che sono stati fatti e sono stati profusi. Che cosa è cambiato? Che cosa ha determinato la situazione che ha portato poi all'indebitamento con Oaktree, alla mancata restituzione di quel prestito lievitato fino a 385 milioni e quindi al subentro del fondo californiano? In primis la decisione del governo cinese che impone ai grandi gruppi multinazionali della Repubblica Popolare di ridurre drasticamente i loro investimenti all'estero. Chiudono i rubinetti e quindi quando si chiudono i rubinetti cominciano le difficoltà dell'Inter, della proprietà dell'Inter, che cerca nuove fonti di finanziamento, indebitandosi come si è indebitato Suning con Oaktree, fino al punto di questo comunicato che tu hai appena citato, che è stato appena pubblicato, che registra il cambio di proprietà inevitabile, perché c'era una data entro la quale restituire questi 385 milioni e questo impegno non è stato onorato. Quindi bisogna ricordare da un lato le cose molto positive che la proprietà Suning ha fatto per l'Inter e dall'altro però anche le cose negative, perché quando tu sottoscrivi un impegno di questa portata e non riesci purtroppo ad onorarlo, nonostante Steven Zhang abbia fatto di tutto in questi mesi per trovare una via d'uscita, è chiaro che fosse inevitabile l'escursione del pegno, cioè del 99,6% delle azioni dell'Inter da parte del fondo californiano.
Ovviamente sì. Ci sono delle note audio, in particolare quella di Marco Moretta, andiamola a sentire, poi ti leggo qualche testuale.
Buongiorno Vincenzo e buongiorno al direttore, vorrei fare una considerazione col direttore, Marco Moretta. Per quanto riguarda la partita dell'Atalanta, che mi auguro veramente vivamente anche da tifoso juventino, che vincano in Europa, perché è giusto per Gasperini e per il calcio italiano principalmente. Ma la considerazione è questa: basta solo essere aggressivi per fare quel salto in più che l'Italia manca, o anche un po' di organizzazione e soprattutto la volontà dei giocatori nel metterci un po' anche di sacrificio negli schemi? Che ne pensi direttore?
Direttore, credo che abbia tutto a disposizione di queste cose, no, per l'Atalanta.
Beh sì, sai, dall'altra parte dobbiamo sottolineare il valore assoluto di questa squadra, il Bayer Leverkusen, che alle spalle si lascia 51 partite senza sconfitte, 51, nuovo record assoluto mondiale che ha superato il primato stabilito nel 64, nel biennio 62-64 dal Benfica, che si fermò a 49 partite senza sconfitte. Ed è il Bayern, una formazione per la prima volta campione di Germania in 120 anni di storia. Fra 3 giorni ha la possibilità anche di vincere la Coppa di Germania, perché affronterà i Kaiserslautern nella finale della competizione. Ed è una squadra questa che in Bundesliga ha giocato 34 partite, 28 vittorie, 6 pareggi. In Europa League 12 partite, 9 vittorie, 3 pareggi. In Coppa di Germania 5 partite, 5 vittorie. Mi pare che sia questo un biglietto da visita che la dica lunga sulla forza del club tedesco. Ma al tempo stesso, dall'altra parte, c'è una formazione che dal punto di vista strettamente tattico non poteva augurarsi avversario migliore, perché è un avversario che non si chiude, che non fa barricate in difesa, che non punta sul contropiede, ma cerca di imporre il proprio gioco. Io credo che la chiave di volta per l'Atalanta sia ripetere quei 70 minuti iniziali della gara con la Roma. Se giocherà su quei livelli, allora la Coppa sarà un obiettivo raggiungibile.
Invece quello che non devi ripetere, voglio fare questa riflessione con te, direttore, è probabilmente l'impatto con la finale di Coppa Italia contro la Juventus. Allora là ti chiedo, è stata sorprendente e quindi ha sorpreso anche un po' l'Atalanta e Gasperini, una Juventus particolarmente diversa, mi verrebbe da dire opposta a quella vista contro la Salernitana, c'è cioè una squadra che aggrediva, che correva sul pezzo, organizzata, che ci ha messo qualità, o diciamo arrivare come favorite, l'Atalanta arrivava paradossalmente come favorita, in qualche modo ha messo in difficoltà l'Atalanta, che però in questo caso con l'Leverkusen, non arrivando da favorita, magari può sfruttare questo aspetto emotivo, e quindi c'è ancora una piccola crescita da fare nell'ultimo atto, cioè quello di una finale per l'Atalanta.
Hai detto bene, Vincenzo, sono d'accordo con te, soprattutto dal punto di vista psicologico, il fatto di presentarsi a Dublino non godendo dei favori del pronostico potrebbe essere un vantaggio, perché il pallone, se vogliamo ricorrere alla metafora calcistica, è nella metà campo del Bayern, ovvero sì, quanto a pronostici, non so se hai visto le quote degli scommettitori, sì, che sono dichiaratamente pro-tedeschi, ma non sempre evidentemente gli scommettitori ci prendono, fermo restando il rispetto per il loro lavoro. Quindi è chiaro che anche l'approccio psicologico lo capiremo subito dai primi minuti della partita, perché se sarà quello della partita del confronto con la Roma, allora veramente assisteremo ad una grande prestazione dei neroazzurri, perché diedero in quella circostanza la consapevolezza della propria forza. Davanti si ritrovano un avversario fortissimo, che incute rispetto ma non timore. Le parole di Gasperini pronunciate in sede di presentazione della finale sono state eloquenti. Il Bayern si fermerà con la difesa di tutta la squadra. Attacchiamo in 10, difendiamo in 10. È la nostra filosofia. Questa è la filosofia da applicare a Dublino questa sera.
Direi assolutamente, assolutamente di sì. Una filosofia che deve essere applicata dal primo all'ultimo minuto per un Atalanta che veramente speriamo possa alzare poi alla fine questa Coppa. Certo, poi campionato che finisce il 2 giugno è stato un po' disorganizzato nei recuperi delle partite, e quindi ci sarà questa lunga appendice che poi porterà alla chiusura dopo pochi giorni, una decina di giorni scarsi, due settimane scarse comincerà l'Europeo, ma soprattutto si andrà a scatenare il calciomercato, che veramente sarà tutto da seguire. Ti faccio commentare soltanto quest'ultima notizia, perché pare che Paolo Fonseca sia sempre più vicino a essere l'allenatore del Milan. I colloqui continuano a essere estremamente positivi e ci sarebbe anche un accordo di principio per un contratto fino al 2026 da 3,5 milioni l'anno. Potrebbe essere la scelta giusta? Ti aspettavi una scelta diversa? Qualcuno a Milano si aspettava una scelta di cuore puntando sul De Zerbi milanista, diciamo?
Ma sai, per il poco che vale la mia opinione, so che vado controcorrente, io avrei confermato Pioli, perché la continuità di gestione di questo allenatore che in 4 anni e mezzo ha riportato il Milan ai vertici del calcio nazionale, stiamo parlando della squadra seconda in classifica, perché forse questo piccolo particolare sfugge, si fa per dire, certo, sfugge della squadra che durante la gestione di Pioli ha vinto il 19° scudetto, è arrivata in semifinale di Champions League, era ritornata a giocare in Champions League dopo 7 anni di assenza, ha intrapreso un cammino virtuoso a livello societario tale da consentirle di registrare il primo utile dopo qualcosa come 20 anni. E però evidentemente la società ha preso un'altra strada. Vedremo se sarà Fonseca. Di certo questa è una squadra che non può che migliorare, stante anche la sua giovane età media e alcuni solisti, in primis Leao. Bisognerà capire anche però quale sarà il futuro di altri due pilastri del Milan di Pioli. Mi riferisco a Mignana e mi riferisco a Teo Hernandez, che come sappiamo sono già al centro delle cronache di mercato.
Sì, sì, vedremo. Comunque si scatenerà veramente tutto e non vediamo l'ora di potervelo raccontare. Grazie al direttore Xavier Iacobelli. Ciao direttore. Buon
Grazie
lavoro.
A voi. Buon pomeriggio.
Noi invece ritorniamo tra pochissimo, vi dirò come sempre live anche con chi, redazione naturalmente di Tutto Mercato Web, e andiamo a vivere insieme, oggi è mercoledì, a Ivan Cardia, e credo sia proprio lì a raccontarci la finale di Europa League tra Atalanta e Bayern Leverkusen. Sarà tutto un clima da vivere insieme a lui, quindi magari proviamo anche a contattarlo Skype, perché no, io lo cominciamo ad anticipare.
Forse sì, forse no.
Tanto io l'anticipo e poi vediamo se mi dà l'ok. Ci ritroviamo tra pochissimo.